Barba Sofia oggi risponde a Lia. Lia è una studentessa liceale che tramite Instagram mi ha chiesto alcuni chiarimenti sui concetti di meccanicismo e finalismo in 5 grandi autori, pensatori, filosofi dell'età moderna. Per l'esattezza mi ha chiesto di sviluppare, trattare il tema del meccanicismo e finalismo in Galileo Galilei, Descartes, Cartesio, Thomas Hobbes, Leibniz e Spinoza. I 5 autori hanno posizioni diverse, però le possiamo così anche racchiudere. Galileo e Cartesio sono meccanicisti per quanto concerne l'ambito della scienza, per quanto riguarda dunque il progredire delle scienze, della fisica, dell'astronomia, fondate su base matematica, e sono finalisti per quanto riguarda invece l'ambito della morale, l'ambito della religione. E dunque le due posizioni vanno separate, ma all'interno della loro filosofia coesistono, e dopo ve le spiego. Invece Thomas Hobbes e Baruch Spinoza sostengono una posizione meccanicista, una posizione durissimamente critica nei confronti del finalismo. Il meccanicismo di Spinoza diventa poi in realtà un panteismo logico, razionale, in cui causa e effetto coincidono, ma anche qua ci tornerò dopo. Infine la posizione di Leibniz, che sarà una posizione originale perché tenterà di trovare una sintesi tra meccanicismo e finalismo, una sintesi all'interno della sua grande visione cosmologica. Partiamo da Galileo Galilei per poi giungere a Cartesio, i primi due autori. Galileo Galilei, che non è un teorico della doppia verità, così come non è un teorico della doppia verità Cartesio, dunque la verità è solo una, dunque in questo rimangono fedeli, diciamo, all'impianto cristiano, teologico, però Galileo Galilei è anche colui che separa il campo di indagine delle scienze dal campo di indagine della religione. Le scienze si occupano di comprendere le leggi del cosmo, le scienze si occupano di comprendere le leggi della fisica. Le scienze si occupano di comprendere dunque matematicamente il mondo, il quale ha un ordine naturale, ha un ordine biologico, ha un ordine fisico, ha un ordine astronomico di tipo meccanico, cioè le cose accadono in base a dei legami, a delle relazioni causal-conseguenziali, e dunque tutto avviene perché nel mondo, nel cosmo, nella natura, tutto avviene perché vi sono cause che determinano conseguenze. E dunque, per quanto riguarda Galileo Galilei, sono presi un meccanicismo, e sono proprio i rapporti tra pieno e vuoto, sono proprio i rapporti tra materia e movimento, sono proprio i rapporti fisici a determinare il funzionamento dell'universo. E lo scienziato, il filosofo scienziato, deve appunto comprendere, cogliere, capire le leggi della natura, le leggi della fisica, le leggi natura della fisica, le leggi scientifiche, e l'ordine naturale è un ordine tipo meccanico. L'ambito religioso invece è l'ambito del finalismo, e dunque per Galileo Galilei, nell'ambito della etica, della morale, del comportamento umano, del senso ultimo dell'universo, da un punto di vista di senso, di afflato metafisico, di ricerca dunque di risposte ultime di stampo metafisico, cioè andando al di là della natura, ebbene in quell'ambito riemerge la dimensione, la prospettiva finalistica. Il fine è la provvidenza, divine. Dunque, la Bibbia come testo sacro in ambito morale, in ambito del senso ultimo, morale, religioso, metafisico, del vivere dell'uomo, del mondo come creato. E dunque c'è un creatore che ha creato un universo e lo scienziato studia le leggi meccaniche di questo universo. Poi c'è un creatore che, da un punto di vista etico-morale, lascia nel mondo una provvidenza divina che l'uomo eticamente, religiosamente deve cogliere, accompagnare, seguire, e dunque il tema poi si fa religioso. Scientificamente meccanicista, religiosamente appunto finalista. La posizione di Cartesio è di fatto molto simile, il metodo cartesiano è diverso da quello di Galileo, ma anche Cartesio divide, separa l'ambito proprio del metodo matematico-scientifico dall'ambito poi della morale, della fede. Quest'ordine naturale, il cosmo come ordine naturale, è un ordine matematico e scientifico. Riecheggiano in Cartesio, Pitagora e Platone, come riecheggiavano già in Galileo e Galilei. Dunque il mondo della natura è un mondo meccanico, anche per Cartesio. È un mondo meccanico ed è un mondo logico-razionale. E il metodo logico-razionale che elabora Cartesio è proprio un metodo indispensabile per comprendere le connessioni matematiche, geometriche, logico-razionali che permeano, che regolamentano tutto il mondo, la natura. L'uomo è un animale meccanico, gli animali sono esseri viventi meccanici e dunque c'è un meccanicismo e una razionalità di fondo. Però ovviamente in caso c'è poi la grande distinzione tra res cogitans e res extensa, e dunque il problema poi del rapporto che c'è tra il pensiero umano, l'unica autoevidenza, autocertezza, dunque dubito ergo cogito, cogito ergo sum, c'è poi il problema di far coesistere la dimensione biologica meccanica della res extensa e la dimensione razionale umana. E tutto verrà risolto da Cartesio nella ghiandola pineale, in parte verrà risolto nella ghiandola pineale, che è il luogo di sintesi poi tra la dimensione biologica meccanica dei corpi della res extensa e la dimensione logico-razionale tipicamente dell'uomo. Però appunto è un mondo meccanico, è un ordine meccanico creato da Dio, è un ordine razionale, matematico, creato da Dio. È l'uomo matematico, scienziato, con metodo, con un metodo fatto appunto di evidenza, fatto di analisi, di sintesi e poi di controllo di numerazione. Questo metodo logico-razionale ci permette di comprendere un mondo che ha delle regole appunto dettate da rapporti causal-consequenziali. Bene? Ma anche per Cartesio, come per Galileo, il finalismo torna in ambito appunto etico. Io devo vivere come se Dio appunto più che mai esistesse. Dio esiste e ne dà delle prove, che sono le vecchie prove ontologiche, le vecchie prove cosmologiche, c'è cioè la prova ontologica di Anselmo, la prova cosmologica di fatto di Tommaso, la prova di Aristotele. Dunque dimostra razionalmente Dio, ma una volta dimostrato razionalmente Dio, questo Dio è poi il Dio della provvidenza, il Dio che va seguito, il Dio che dà delle indicazioni del comportamento umano, il Dio che guida la nostra etica, il Dio a cui chiedere perdono, a cui affidarsi. Non dimentichiamo che lo stesso Cartesio, e di questo nel libro in parte ne parlo, racconto, che lo stesso Cartesio ha poi omaggiato la Madonna per il suo metodo, cioè ha ringraziato la Madonna di essere stato illuminato verso la via della verità e di aver potuto giungere all'elaborazione del metodo logico-razionale. Dunque c'è comunque una provvidenza anche qua che va seguita dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, o la religione del mio re, dirà Cartesio. Dunque servono dal punto di vista proprio religioso, etico-religioso, delle indicazioni morali che sono il fine verso cui muoversi. Però non riguarda più il finalismo il mondo ovviamente biologico, naturale, astronomico e fisico, che è un mondo meccanico. Andiamo a Cartesio Cartesio, andiamo a Hobbes e Spinoza, che sono due critici di Cartesio. Hobbes è un materialista, un fervente materialista, e le scienze sono occupate dei corpi, e dunque c'è la rex extensa, e l'uomo è rex extensa razionale, poi rex extensa, ma non c'è la separazione rex extensa rex cogitans. E dunque Hobbes sarà un materialista, razionalista, un forte critico del finalismo. E poi avremo appunto Spinoza, il quale sarà un sostituto di un panteismo logico-razionale, dunque un antifinalista convinto. E qua il meccanicismo fa un ulteriore salto, fa un ulteriore balzo in avanti, perché si fonda su una critica radicale al finalismo. Il finalismo non esiste per Spinoza e per Hobbes. Partiamo da Hobbes. Per Hobbes, le scienze, sia quelle naturali, le filosofie naturalistiche, che si occupano degli astri, dei cieli, dei corpi naturali o dei corpi appunto qua sulla Terra, dunque i corpi degli animali, dei vegetali, ma le rocce, l'acqua, gli uomini, i corpi, okay, fanno parte delle scienze, sono l'oggetto delle scienze. Le filosofie naturali, le scienze si occupano dei corpi naturali, mentre le filosofie politiche, la scienza politica si occupa dei corpi artificiali. Bene, corpi artificiali come gli stati, le leggi. La filosofia naturale, quella che si occupa dunque del cosmo, dell'ordine naturale qua della Terra, dunque le scienze della biologia, le scienze appunto della fisica, un domani diremo della chimica, ma parliamo biologia e di fisica, o le scienze dell'astronomia, ebbene sono di corpi naturali e questi corpi sono in relazione tra di essi a partire da logiche causal-consequenziali, di rapporti causal-consequenziali, cioè è la causa e l'effetto che dominano nel mondo dei corpi naturali. Causa-effetto, materia-movimento. Dunque un principio di realtà unico, cioè è questo principio di realtà unico Thomas Hobbes è appunto il principio della materia che si muove. La materia si muove perché è mossa, perché è urtata, perché è colpita, a sua volta questa materia urtata, colpita, colpirà altra materia, dunque i corpi sono in relazione causale, conseguenza, dunque è un mondo di concatenazioni meccaniche e non c'è finalismo. Il finalismo non è previsto dal sistema di corpi, dal sistema materialistico di Hobbes. La stessa religione rientra poi per Hobbes in un calcolo, in un rapporto quasi di causa-conseguenza, di convenienza, un rapporto poi di cause che determinano degli effetti. E dunque la stessa religione, la sua dimensione poi politica, materiale, come chiesa ovviamente, come potere, viene analizzata da Hobbes in maniera quasi meccanica, cioè cause e conseguenze dominano la natura come dominano appunto l'etica, la morale, come dominano appunto anche la politica. Dunque un meccanicismo materialistico abbastanza radicale, quello di Thomas Hobbes, il grande filosofo della politica, il grande filosofo appunto del materialismo, dei corpi. La filosofia si occupa di corpi e questa prospettiva espelle di fatto il finalismo, oltre ad espellere il binomio dicotomico tra rex cogitans e rex extensa. Vediamo Spinoza, l'immenso Spinoza. Secondo Spinoza è questo mondo, questo cosmo coincide con la sostanza, vi è un'unica sostanza che è il principio di tutto, tutto è sostanza, non vi è nulla di fuori sostanza, vi è un'unica sostanza che è eterna, che è incausata, e questa sostanza eterna, incausata, che non nasce, che non muore, non ha uno scopo, non ha un fine verso cui essa si muove, ma la sostanza è necessariamente quello che è, e dunque tutto avviene nella sostanza in base a principi logico-razionali, matematici, geometrici, e dunque il mondo è una concatenazione, perché è la sostanza stessa che diviene in maniera concatenata e causale. La sostanza coincide con la natura coincide con la sostanza. In questo caso la sostanza è appunto Deus sive natura, la sostanza è Dio o natura, Dio coincide con la natura coincide con Dio, un panteismo, ma logico-razionale, c'è un panteismo che è la manifestazione di una razionalità, che è la sostanza, dentro la quale tutto avviene necessariamente perché deve avvenire in maniera appunto razionale. E dunque il finalismo in un mondo logico-razionale è assolutamente un pregiudizio, è un errore. Il finalismo, dice appunto Spinoza, è un pregiudizio, un errore figlio del modo di ragionare dell'uomo, di agire dell'uomo, poiché l'uomo, che è una manifestazione della sostanza, agisce poi in vista dei fini, costruisco una sedia per sedermi, faccio la pasta per mangiare, va bene, mi compro un paio di scarpe per camminare, va bene, poiché l'uomo compie azioni in vista di un fine, immagina che la sostanza che coincide con Dio, che è il tutto e che coincide con la natura, ragioni nello stesso modo, ragioni in vista di un fine. Invece no, gli uomini come parte della sostanza, dunque come parzialità, ragionano e interpretano il mondo in vista dei fini, ma la totalità della sostanza, del Dio, della natura, dell'ordine del mondo, è un ordine necessario in cui tutto avviene, perché deve avvenire, dunque tutto avviene meccanicamente, è un meccanicismo razionale. Se per Cartesio Dio crea il mondo, logico, razionale, matematico, e lo scienziato lo studia, ne va alla ricerca delle regole, delle leggi del cosmo, ne va alla ricerca del funzionamento, per Spinoza non c'è un Dio che crea un ordine del cosmo logico, razionale, matematico, geometrico, ma l'ordine matematico, geometrico del cosmo è Dio. L'ordine logico, razionale, geometrico è Dio. Dio è l'ordine matematico, geometrico del mondo. Dunque il mondo, Dio, la natura, l'ordine matematico, geometrico coincidono e tutto avviene in maniera meccanica, logica, razionale, geometrica dentro questo mondo, cioè all'interno di Dio. E il finalismo è un pregiudizio, è un pregiudizio dannoso, perché l'uomo pensa che Dio abbia creato la terra al fine dell'uomo. Non è così. Cioè, la terra è una parte della sostanza che diviene, ma come lo è la luna, come lo è il sole, come lo sono le migliaia di soli all'interno delle galassie, come lo sono le stelle che nascono e che muoiono, le pietre, gli alberi, il cane o l'elefante, va bene? Tutto è meccanicamente, tutto è geometricamente in divenire, tutto è all'interno della logica causale conseguenziale razionale che non lascia spazio al finalismo, tutto è necessariamente quello che deve essere. Il finalismo è appunto un pregiudizio dannoso, perché dice appunto, perché è una falsa rappresentazione della realtà, una falsa conoscenza della realtà, e dunque l'uomo pensa di essere la creatura prediletta di Dio, perché pensa a un Dio che lo ha creato e lo ha messo al centro di una terra, la terra sembra essere al servizio dell'uomo, come possono essere le mucche per potersi nutrire. Non è così, non c'è un fine, ci sono le sostanze, la sostanza dentro cui ci sono attributi e modi, ci sono pensiero, estensione, ci sono corpi e idee che sono quello che devono essere dentro un meccanismo appunto matematico, geometrico. Allora determinati nostri modi di comportarci determineranno, determinati modi di comportarci deriveranno determinate conseguenze. Dunque il ridere, l'odiare, lo sperare, l'arrabbiarsi, l'amare, l'aver paura sono tutte anche emozioni geometricamente spiegabili, cioè che derivano appunto da un nostro rapportarci come esseri viventi che ambiscono come proprio essenza vivente a vivere per vivere, cioè il primo slancio, il primo conatus che abbiamo è l'autosopravvivenza e la sopravvivenza di noi stessi, e dunque tutto ciò che ci rafforza ci provoca appunto benessere, noi lo amiamo, tutto ciò che ci indebolisce noi lo odiamo, e da lì costruisce la geometria delle passioni, cioè tutto avviene anche all'interno del mondo emozionale in maniera geometrica e dunque non in maniera finalistica. Non c'è un fine per cui noi ridiamo, non c'è un fine per cui noi amiamo, per cui noi piangiamo, ma tutto avviene dentro anche una geometria delle passioni. Dolce in fondo arriviamo a Leibniz, al suo titanico tentativo di sintetizzare finalismo e meccanicismo. Secondo Leibniz, infatti, vi è un Dio che sceglie ed è libero, dunque non è un mondo meccanico in Dio, non c'è una sostanza necessaria come per Spinoza, ma c'è un Dio che crea l'universo e crea il mondo come atto libero, ma crea il mondo migliore possibile. In questo mondo, che è il mondo migliore possibile, però tutte le cose avvengono perché c'è una ragione per cui esse avvengono, e dunque c'è una ragione sufficiente, cioè le cose accadono perché hanno una ragione per cui accadono, e dunque qui possiamo inserirci il meccanicismo, cioè le cose accadono anche meccanicamente, ma queste cose che accadono meccanicamente accadono perché rispondono ad un'esigenza, rispondono dunque ad un fine. Dunque le cose meccaniche lo sono dentro però un fine, meccanicismo e finalità. Un Dio che è libertà crea il migliore dei mondi assoluto possibile, questo Dio ha avuto più scelte a disposizione, ma è un Dio che è buono, ma è un Dio che vuole la perfezione e prova a fare quello che più di perfetto vi possa essere. Dunque il libero arbitrio di Dio produce il migliore dei mondi possibili, e il mondo è un atto della libera volontà di Dio. Ma questo mondo creato, un mondo poi di matematica, di geometria, ma è un mondo di matematica e geometria, anche di leggi meccaniche, che rispondono però a un fine. Cioè tutto quello che avviene, avviene perché c'è una ragione, perché serve, perché è utile, perché deve rispondere appunto ad una logica. E dunque ecco che la meccanicità, ecco che la matematicità, ecco che la logica causal-conseguenziale, i rapporti causa-conseguenza, la concatenazione causa-effetto è dentro però un mondo in cui tutte le cose accadono in modo della natura perché hanno una ragione. Soltanto nel mondo della ragione di verità, della logica e della matematica, le cose avvengono in maniera pura, perfetta, senza che vi sia una ragione. Lo stesso Dio crea il mondo dei possibili perché non può fare che diversamente quello, perché è un atto di volontà, ma della perfezione, dunque non può creare il migliore dei mondi possibili. Invece nel nostro mondo della natura le cose possono anche non essere le migliori possibili, okay? Le cose che accadono, ma rispondono solamente ad una ragione che in quel momento lì è la ragione che serve. E dunque nel mondo della natura, non valgono le ragioni appunto di verità, ma valgono le ragioni appunto, non valgono le verità di ragione, ma valgono le verità di fatto, e le verità di fatto rispondono a una sufficienza, una ragione sufficiente, cioè una sufficiente ragione per cui quella cosa deve essere accaduta e deve accadere, ok? Deve accadere perché e pertanto accade. Ecco qua il ragionamento che fa Leibniz, nel tentativo di congiungere, di sintetizzare il meccanicismo e il finalismo. Lascio lì a te, anche a tutti gli altri, anche se non l'hai chiesto, come conclusioni, l'immenso Immanuel Kant, il quale ci dirà: il mondo gnoseologico della matematica e della geometria, il mondo dunque della matematica e della fisica, e il mondo della necessità, e il mondo della meccanicità, e il mondo della logica e della razionalità. E dunque 7 più 5 farà 12, e dunque posso calcolare il perimetro di un parallelepipedo, il volume appunto di una sfera, va bene? Ma quel finalismo che non è tipico del mondo delle scienze ritorna nell'uomo come animale metafisico che si interroga sul senso del proprio agire, sul senso del nascere e del morire di un uomo, di un gatto, di un filo d'erba. E dunque il finalismo che è espulso da Kant, dalla dimensione della critica della ragione pura, dunque la dimensione gnoseologica, matematica, scientifica e fisica, rientra nel mondo della critica della ragione pratica, cioè il mondo dell'agire della morale, e rientra nella critica del giudizio, il mondo dunque della ragione estetica, che è anche però ragione teleologica, cioè la ragione che si chiede il fine delle cose. Dunque il finalismo è etico, morale, estetico. Arrivederci a tutti, buona domenica.